Di nuovo, buongiorno a tutte e tutti, e ci ritroviamo e in questo secondo mio intervento rifletterò sull'ecumenismo e l'evento sinodale. Dico da subito che si tratterà soprattutto di offrire una serie di suggestioni, di quadri di riferimento, tenendo presente che l'ecumenismo dovrebbe avere, mi auguro, che avrà un peso e un suo spazio nel futuro, nell'imminente cammino sinodale. Prima parto con due suggestioni. La prima viene da questo libro di Christoph Theobald, L'ultimo, Il popolo ebbe sete, che suggerisco perché è una lettera sul futuro del cristianesimo a partire dalla pandemia ed è una lettera molto ispirata, come di solito sono i lavori di Christoph Theobald, e credo che potrebbe essere utile per il nostro percorso. Ma la tengo lì, ci sono anche dei riferimenti biblici, Massa e Meriba, ma è una lettera molto ben congegnata. E la seconda suggestione è una frase di Papa Francesco in un'intervista alla Croix del 9 maggio 2017, che a proposito di radici cristiane dell'Europa, dice così: l'Europa sì ha radici cristiane, il cristianesimo ha il dovere di annaffiarle, ma in uno spirito di servizio come per la lavanda dei piedi. Il dovere del cristianesimo per l'Europa è il servizio. Ecco, alla luce di questo io cerco di proporre un percorso in due passaggi. Il primo che ragiona sulle tesi oggi sempre più diffuse dell'esculturazione del cristianesimo dall'Europa, problema che non può che essere appunto sentito e affrontato in una chiave ecumenica, perché non riguarda solo il mondo cattolico, e un secondo passaggio che cercherà di offrire una riflessione sull'identità ospitale della Chiesa, sulla necessità di ragionare, di mettere al centro il tema dell'ospitalità, di una teologia dell'ospitalità. E allora parto con il quadro che vi dicevo sull'esculturazione dell'Europa. Da una parte, in questi anni abbiamo imparato, e anche a Garbauli ne abbiamo parlato tante volte, che con il fattore R come religione è necessario fare i conti, piaccia o no, semmai con una religione fai da te. Penso alle bellissime riflessioni di Luigi Berzano al riguardo, a proposito, e con le religioni declinate al plurale. E dall'altra parte, spinta fuori dalla porta da impetuosi processi di secolarizzazione, nel secolo breve la religione, declinata appunto definitivamente al plurale, i molti altari della modernità, dice Peter Berger, è rientrata prepotentemente dalla finestra. E allora, quale religione? Che religione? Alla scuola di Olivier Rouail, un sociologo francese che riflette molto attentamente su questi temi, abbiamo dovuto riconoscere che i caratteri del religioso contemporaneo sono incomparabilmente diversi rispetto a quelli che davamo per scontati anche nel recente passato, lo dicevo anche ieri. Quelle che oggi furoreggiano, recando linfa giovane alle asfittiche nervature dell'ebraismo, del cristianesimo, ma anche dell'Islam, istituzionali, sono religioni senza, spesso religioni prêt-à-porter, senza cultura né territorio, senza radici, l'invasione pentecostale del Brasile ai tempi di Ronald Reagan ha fatto scuola, e senza più proiezioni sull'aldilà. E qui ho riflettuto sul mio dopo su questo tema l'anno scorso. La sfida posta autorevolmente dalla secolarizzazione è stata così dribblata senza prenderla sul serio, e senza prenderne sul serio le ragioni di fondo, quelle di una laicità necessaria, scegliendo la strada più facile e banale e apparentemente vincente. Un quadro che rende facile il lavoro all'imbonitore di turno, che al grido di Dio lo vuole gioca sulle angosce diffuse, diffonde senza difficoltà risposte vuote di mordente, soluzioni a basso prezzo ai drammi esistenziali e ai timori apocalittici. Ecco allora che in questo orizzonte Christoph Theobald parla dichiaratamente di esculturazione del cristianesimo dalla cultura occidentale. Notizia cattiva non solo né primariamente per ciò che resta dei cristiani praticanti cosiddetti, ma soprattutto per quanti fuori e dentro le chiese rimangono pensanti, secondo la nota distinzione di Norberto Bobbio, tra pensanti e non pensanti, recuperata poi dal Cardinal Martini. E quindi allora mi chiedo, possiamo permettercela un'esculturazione, vale a dire la scomparsa del piedistallo culturale che era stato costruito dal cristianesimo e che ha sostenuto le società europee fino a non molto tempo fa, contestuale alla riduzione senza colpo ferire al cristianesimo a subcultura minoritaria, irrilevante e sostanzialmente in via di sparizione del genere? Ecco, certo la cristianità è alle nostre spalle, ma possiamo permetterci una esculturazione appunto del cristianesimo? Le risorse del cristianesimo, per dirla con François Julien, un sinologo che ha riflettuto parecchio su questo, non sono ancora qualcosa di fondamentale, qualcosa di cruciale per il futuro dell'Europa? Ecco, qui io vedo che ci sono soprattutto due risposte a questa esculturazione, che a mio parere sono risposte che non centrano il problema. La terza è quella che cercherò di dare, di un cristianesimo che faccia sua la teologia dell'ospitalità. La prima risposta è quella ormai celebre dello scontro di civiltà e della narrativa della paura, contro cui Francesco si sta battendo come un leone, l'ha fatto anche con l'enciclica Fratelli Tutti. Le tesi sono quelle celebri di Samuel Huntington degli anni 90, secondo cui stiamo approntando una battaglia apocalittica contro l'Islam e semmai contro lo spirito del mondo. La compenetrazione tra politica, morale e religione assume qui un linguaggio manicheo, mi riferisco allo scontro di civiltà e il nuovo ordine mondiale, il famoso bestseller appunto di Samuel Huntington, che suddivide la realtà tra bene contro male, bene assoluto e male assoluto, il cui scontro è inevitabile. Pensiamo a Bush Junior, alle prese con ciò che chiamava l'asse del male in seguito agli eventi dell'11 settembre, ma anche Trump che indirizzava la sua lotta contro un'entità collettiva e ampia, quella dei cattivi o dei molto cattivi. Secondo questa narrativa occorre combattere le minacce ai valori cristiani e attendere l'imminente giustizia di un Armageddon, una resa dei conti finale tra Dio e Satana. In questo senso ogni processo di pace e di dialogo frana davanti all'impellenza della fine, della battaglia ultima contro il nemico, e la comunità dei credenti diventa la comunità dei combattenti. Ecco, dietro c'è una lettura unidirezionale della Bibbia che però alla fine anestetizza le coscienze fino a sostenere attivamente le situazioni più atroci che il mondo vive fuori dalle frontiere della propria terra promessa, con il contestuale passaggio dall'originale pietismo puritano basato sull'etica protestante e lo spirito del capitalismo, il famoso libro di Max Weber, alla cosiddetta teologia della prosperità che furoreggia soprattutto in molte parti del pentecostalismo, spesso propugnata da pastori milionari ipermediatizzati e da organizzazioni missionarie con forti influssi religiosi, sociali e politici che annunciano appunto un Vangelo della prosperità, per cui Dio desidera che i credenti siano fisicamente in salute, ricchi e felici. Facendo leva sui valori cosiddetti del fondamentalismo, oggi si sta sviluppando un sorprendente ecumenismo, come lo chiama Civiltà Cattolica, tra fondamentalismi evangelicali e cattolici integralisti, accomunati dalla volontà di un'influenza religiosa diretta sulla dimensione politica. Così alcuni cattolici si esprimono in forme fino a poco tempo fa sconosciuta la loro tradizione e assai più vicina a toni evangelicali. L'universo di convergenza ecumenica tra settori concorrenti in termini di appartenenza confessionale è ben definito, avvenendo su temi come aborto, matrimonio tra persone dello stesso sesso, educazione religiosa nelle scuole e altri considerati genericamente morali o legate ai valori, un tempo si diceva valori non negoziabili. Sia gli evangelicali sia i cattolici integralisti si badi condannano l'ecumenismo tradizionale e tuttavia promuovono appunto un ecumenismo del conflitto che li unisce nel sogno nostalgico di uno Stato dai tratti teocratici e ben poco laico. La prospettiva più pericolosa di questo strano ecumenismo, questa è sempre una terminologia di Civiltà Cattolica, articoli di qualche anno fa, è ascrivibile alla sua visione xenofoba e islamofoba, che invoca muri e deportazioni purificatrici. E pensiamo alla vicenda dei migranti. La parola ecumenismo si traduce così paradossalmente in un ecumenismo dell'odio, fondato su un'identità reattiva, il recupero di un'identità cristiana apparentemente forte per ragioni identitarie, per riaffermare cioè l'identità culturale e nazionale a fronte di temute invasioni esterne. E questa è una prospettiva, questa è una risposta alla esculturazione. Un'altra risposta è quella che io abbinerei a un libro bestseller qualche anno fa intitolato L'opzione Benedetto, uscita nel 2017, scritto dal giornalista statunitense Rod Dreher, ed è anche questa piuttosto interessante, è una sorta di accomodamento, ecco, di fronte alla esculturazione. E questa risposta si accontenta di rappresentare un piccolo resto, evocando naturalmente la Bibbia, il resto di Israele, in cui ciò che rimane della Chiesa, ma delle Chiese, assume un ruolo controculturale di testimonianza e profezia di un altro modo di vivere rispetto a quello dominante. Ecco, ripeto, tutto nasce dal bestseller Opzione Benedetto, la cui tesi di fondo è in realtà piuttosto semplice. In un mondo come quello attuale, definito apertamente società post-cristiana, simile, molto simile a quello che vide la fine dell'impero romano con l'arrivo dei cosiddetti barbari, è necessario fare come Benedetto da Norcia, come San Benedetto, separarsi dall'impero per poter ritrovare le proprie origini, le proprie radici e la propria identità, così da poter essere in prospettiva sale della terra non insipida. Anche Papa Benedetto XVI è intervenuto più volte esortando i cattolici a diventare come le minoranze creative, ma ne parlano anche altri, raccolte al sorgere del Medioevo nei monasteri benedettini. Nel settembre 2009, ad esempio, durante il viaggio in aereo da Roma a Praga per una visita nella Repubblica Ceca, Papa Ratzinger pronunciò parole non nuove per lui, ma certo significative da questo punto di vista. Direi che normalmente sono le minoranze creative che determinano il futuro e in questo senso la Chiesa Cattolica deve comprendersi come minoranza creativa che ha un'eredità di valori che non sono cose del passato, ma sono una realtà molto viva ed attuale. Ma già nel 97 l'allora cardinale Ratzinger, alludendo probabilmente al concetto di Arnold Toynbee, per cui nelle fasi di svolta sono le minoranze creative a orientare la società tutta, sosteneva che la statistica non è uno dei criteri di Dio, aggiungendo che occorrerà abituarsi sempre più a una chiesa di minoranza, costituita da piccoli gruppi di persone veramente convinte e credenti e che agiscono di conseguenza. Questo nel libro intervista Il sale della terra. E certo, fra i rischi di tale scenario, il recupero di usi, costumi, tradizioni del passato per ragioni estetizzanti, come una sorta di fascinazione nostalgica rispetto a un passato mitico e mitizzato. Ma certamente immagino che questa opzione Benedetto sia una prospettiva che affascina e che probabilmente interessa tanti che vedono ormai questo mondo irrimediabilmente votato alla secolarizzazione e non c'è più niente da fare. Ecco allora una proposta diversa, una proposta che, come vi dicevo, parte dalla teologia dell'ospitalità, parte dalla constatazione più volte citata anche in questi giorni di Papa Francesco sulla necessità di fare i conti con il cambio d'epoca e col fatto che questa stagione sia, e il sinodo, come dicevamo ieri, è veramente, cade fagiolo da questo punto di vista, un'occasione, una stagione, un tempo per ripensare e ripensarsi. Un tempo di grazia più che disgrazia, una speranza prima che una disperazione, e il tempo e il luogo che viviamo oggi e che vanno presi e assunti come opportunità preziose per rifondare, spingere il pensiero e dire l'inedito, imparando dalla pratica, soprattutto io direi quella vissuta e agita in frontiera. Sulle frontiere, tante esperienze ci sono già oggi di situazioni limite, di situazioni di frontiera molto preziose, laddove il meticciato è di casa e l'ospitalità è una necessità e il pluralismo culturale e religioso una realtà e non un rischio né un pericolo. Alla luce di questo, l'ospitalità è probabilmente il principio ecumenico fondamentale. Un'affermazione che può essere fatta solo nel senso di un pensiero rifondativo, che ricomincia da capo. La crisi profonda che stiamo attraversando, che a mio parere, ma non da oggi, è in primo luogo una crisi antropologica. Io cito spesso il libro di Luigi Zoia, La morte del prossimo, che è emblematico da questo punto di vista. Ecco, questa crisi ci chiede di pensare oltre e altro, e uno di questi capitoli del pensiero inedito è senza dubbio quello che si può raccogliere nella categoria di ospitalità. Declinata sul registro biblico, essa suggerisce di cambiare paradigma rispetto alla identità. La lettura della storia biblica, infatti, va oltre l'identità razionale del pensiero greco antico, concentrato sull'essere, e che chiede di diventare ciò che sei. Ma va oltre anche all'identità moderna, che pone al centro l'io, promuovendo l'autofondazione del soggetto, ora autonomo e progettuale, signore unico della storia e del suo destino. L'appello biblico all'identità, peraltro, non si ferma neppure alla soggettività ludica del postmoderno. Ecco, oggi siamo dentro questa cosa che non sappiamo bene cosa sia, ma ne parliamo, la postmodernità. In cui il pensiero debole intende rispondere alla crisi delle grandi narrazioni, alla fine dei grandi racconti, come li chiama Jean-François Lyotard. Quello biblico, quella biblica, infatti, è un appello alla responsabilità, in cui l'identità si costruisce nell'essere per l'altro, nella diaconia, nel servizio. L'umano per la Bibbia non si esaurisce nella logica dell'essere, ma nel suo superamento. Insomma, l'ospitalità, secondo la logica biblica, non è un'esortazione morale, ma una caratteristica decisiva che fonda la vita del credente. Per questo il comandamento biblico dell'ospitalità è un appello prima di essere un obbligo. Nessuna legge, nessuna cultura, nessuna teologia lo esaudisce del tutto. Rimane un appello sempre da ascoltare, da soddisfare almeno in parte e con cui confrontarsi con pazienza. Detto per i giorni nostri, il dovere dell'ospitalità non si fonda sullo statuto del credente, ma sul diritto del povero. Nella carta di intenti del Sinodo si parla di questo tema, del tema dei poveri e della povertà. C'è davvero da augurarsi che stia nel cuore del cammino sinodale. Da questo punto di vista, la novità dell'ospitalità non risiede nella pratica. E per fortuna, nonostante tutto, abbiamo tanti esempi di pratiche ospitali, di pratiche accoglienti, di pratiche dialoganti. Ecco, ma qui io vorrei dire qualcosa in più, che quello che è necessario che si affermi oggi è un pensiero ospitale che descrive l'umano, il reale, il divino diversamente. E allora l'ecumenismo che verrà, l'ecumenismo da mettere a tema nel cammino sinodale, non è più quello segnato dalla ricerca delle cose che ci accomunano, che naturalmente ci sono e ce ne sono tante tra le chiese protestanti, le chiese ortodosse, la chiesa cattolica e così via, ma dall'accettazione comune dell'irriducibile alterità dell'altro, non solo come dato di fatto, bensì come principio costitutivo dell'identità personale. Non sono senza l'altro, mai senza l'altro, e della convivenza culturale e religiosa. In altri termini, siamo perché siamo stati accolti e ospitati, ecco il passaggio da fare. Diventiamo in quanto capaci di accogliere e di ospitare. C'è un di più antropologico, quando non ontologico, e c'è un di più teologico. Essere è essere per l'altro e credere è vivere per l'altro. Cioè, dalla coesistenza come imperativo giuridico alla proesistenza come appello etico e religioso. E allora in questo quadro l'identità della Chiesa, ma vorrei dire delle Chiese, non può che essere un'identità ospitale. Le Chiese sono chiamate a una metanoia, a una conversione, a una teshuva, se vogliamo dirlo con il Primo Testamento, per accettare di essere state in primo luogo esse stesse ospitate. Si ospita perché si ha la consapevolezza di essere stati ospitati. Quindi le chiese sono state ospitate e più volte. La Chiesa è ospite della promessa di Dio a Israele, ai patriarchi e ai profeti. La Chiesa è ospite della Scrittura. La Chiesa è ospite dei poveri. La Chiesa è soprattutto ospite dell'amore quotidiano di Dio, senza il quale non potrebbe vivere e non potremmo vivere. Sì, siamo ospiti come chiese e come persone, come individui, e l'ospitalità non è un accidente che capita ad alcuni esseri umani che possono talvolta essere ospitanti e talvolta ospitati a seconda delle circostanze. Siamo ospiti a causa della precarietà della nostra condizione esistenziale, quello che i filosofi chiamano la finitudine della condizione umana, quella di cui durante la pandemia spesso abbiamo sentito parlare, la nostra fragilità costitutiva, il limite, il tema dei limiti, il che vale anche per le nostre comunità e le nostre chiese, come sappiamo. Già ieri dicevo la chance di un cristianesimo fragile, l'idea di una chiesa fragile, e qui rimando a tutto il lavoro di cui anche a Garbauli parlammo sulla fragilità di Dio alla luce del terremoto, del nostro terremoto del 2012, e se volete rimando anche a un libro di cui pure abbiamo parlato a Garbauli, La teologia per tempi incerti, quello uscito nel 2018 da La Terza. Ecco, non dovremmo mai dimenticare che la nostra presenza su questa terra, e qui rimando alla Laudato Si di Papa Francesco, è precaria e provvisoria. Altri ci hanno lasciato in eredità il luogo che noi abitiamo e noi siamo destinati a lasciarlo ad altri. Ma siamo ospiti anche perché solo la relazione con l'altro ci libera dalla prigionia di un'identità chiusa e anonima, restituendoci la nostra insostituibile unicità, il cui nome appunto è responsabilità, e fornire una risposta dall'etimologia latina. La nostra originalità, la nostra individualità irriducibile, non nasce da un atto di autoidentificazione, ma dal fatto che mi viene assegnata una responsabilità insostituibile per l'altro. Tutto ciò che io sono e che pur ha un significato e un'identità giunge veramente a essere unico e insostituibile solo nel momento in cui tutto ciò che io sono entra in relazione con un volto concreto, con uno sguardo, con un appello che da esso giunge e dice ospitami. Cioè tu, proprio tu e solo tu, apri a me, proprio a me, la tua casa. E se tu mi apri la porta, allora diventi veramente unico nella relazione che si stabilisce fra te e me. Ecco allora, un'identità ospitale. Teobald, sempre Teobald, parla della santità ospitale come carattere fondamentale della figura di Gesù. Papa Francesco nella Gaudete et Exultate parla della santità della porta accanto, e questa è una direzione che veramente si può prendere per continuare la ricerca alla luce di quel bellissimo versetto della lettera agli Ebrei 13:2. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo. E l'allusione è alla storia di Abramo alle querce di Mamre. Vorrei finire e finisco fornendovi un'icona di un'ospitalità infinita, ma soprattutto di un'ospitalità molto, molto franca e, permettete di dire, anche molto laica, quella di Francesco d'Assisi, che ha vissuto in primo luogo nella sua esperienza cristiana la dimensione dell'ospitalità, di un'ospitalità radicale. Ecco, attorno a un centro, un nucleo centrale costituito, come Francesco d'Assisi ammette nel suo ultimo testo, che è il Testamento, appunto, dalla strenua ricerca di vivere secondo la forma del Santo Vangelo, in realtà del tutto nuova in lui è l'idea per cui la scelta della povertà non deriva primariamente da un'impostazione etica o dalla buona volontà, da qualche buona volontà umana, ma è da leggersi nella prospettiva di una radicale conversione del cuore, appunto la metanoia nel Nuovo Testamento, la teshuva nella tradizione ebraica. Ecco il senso del simbolico matrimonio con l'altissima povertà di cui dirà Dante. Siamo nell'anno 700 della morte di Dante, allora lo ricordiamo anche qui, di cui dirà Dante nell'undicesimo canto del Paradiso, parlando di lui, da intendersi in chiave di sequela Christi, di sequela di Cristo, cioè di colui che ha deciso di sottomettersi fino in fondo alla volontà del Padre, facendosi in prima persona povero con i poveri. Ed è appunto Francesco, proprio nel documento, nel Testamento, questo documento per tanti versi sconcertante, provate ad andarlo a ripigliare, è davvero ricchissimo di spunti, rivela come ci sia stato l'incontro fisico con i lebbrosi all'origine della sua conversione. Non i sogni, non le preghiere e neppure l'eventuale imitazione di un gigante della mistica, ma l'incrociare per viam, cioè lungo la strada, dei poveri cristi afflitti da un'inesorabile malattia che la Torah considerava un castigo di Dio per determinati peccati, fino a dedicare alle norme di purificazione da essa ben due capitoli del libro del Levitico, il 13 e il 14. Per questo il lebbroso, sin dal primo testamento, non solo non è destinato a destare particolare compassione, ma deve vivere lontano dai villaggi in quanto emarginato da ogni pratica sociale. Una sorta di ripugnante cadavere ambulante che non poteva né avvicinare chi che sia, né essere avvicinato. Certo, sarà Gesù a rompere radicalmente un simile tabù, toccando un malato di lebbra convinto di poter essere da lui guarito, Marco 1:40-45. E il povero d'Assisi farà lo stesso, precisando tuttavia come il suo generoso comportamento nei confronti di quei miserabili che prima lui aveva in spregio, diceva, ammette che gli facevano schifo, usa letteralmente questo termine, non fosse stato il frutto logico della sua conversione, ma che tutto si era svolto al contrario. Esso aveva preceduto la sua scoperta del Vangelo e ne era stato la causa. Cioè i poveri sono, la scoperta dei poveri, dei miserabili, dei lebbrosi, sono la causa della conversione per Francesco. Il percorso descritto nel Testamento, si badi, non segue le canoniche regole della geografia a partire dalle quali sarebbe stato più opportuno porre in primo piano il cambiamento spirituale e solo dopo farlo seguire dal gesto di carità nei confronti del prossimo. Per esempio, fa così Tommaso da Celano, il primo biografo di Francesco, e situando l'episodio del bacio lebbroso in coda al processo di conversione. Ma Francesco dice che non è andata così. E se nei codici religiosi della sua epoca il valore evangelico della povertà era in genere tradotto istituzionalmente nel modello dei monaci benedettini, egli invece decide consapevolmente di rifiutarlo per abbracciare direttamente l'exemplum gesuano, cioè l'esempio di Gesù. Non si tratta pertanto di porsi accanto ai poveri e ai lebbrosi, e neppure di interpretare religiosamente l'esperienza della povertà, ma di far propria la miseranda esperienza quotidiana del povero, dello sradicato e del lebbroso, nelle modalità da lui conosciute nel quadro della comunità civile affluente della sua Assisi, fino a consentirgli di intuire che è solo nella povertà che il rapporto con le cose, con il creato, con gli uomini diventa puro e vero, perché il povero scopre e manifesta la radice divina e comune di tutto e di tutti. Non porta sulle cose l'occhio rapace di chi vuole impadronirsene e farle proprie, sottraendole agli altri. Ecco, io credo che questa sensibilità francescana debba diventare la sensibilità delle chiese, della nuova teologia dell'ospitalità delle chiese, e in questa consapevolezza ho l'impressione che anche l'ecumenismo possa fare dei grandi passi in avanti. D'altra parte oggi l'ecumenismo che maggiormente funziona anche concretamente, penso all'esperienza dei corridoi umanitari, ad esempio, è proprio quella della diaconia, del servizio agli ultimi, in questo caso dei migranti globali. Bene, a presto e ci risentiamo per eventuali commenti a quello che ho detto. Buon cammino di cuore, sempre. Ciao a tutte e a tutti.